La storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo La storia della Francia, il governo di Vichy. Nel giugno del 1940 la proposta di una unione franco-inglese cadde nel nulla. Credere che gli inglesi potessero resistere all'attacco tedesco sembrava una follia e Pétain, il nuovo capo del governo, scelse senz'altro la via dell'armistizio. Voleva anche instaurare un nuovo ordine, ma a quel punto qual era il ruolo che poteva avere la Francia? Ad appena 2 settimane dall'inizio dell'offensiva tedesca in Occidente nel 1940, la Francia stava già considerando la possibilità di un armistizio. Se ne parlò per la prima volta a una riunione del Comitato di Guerra il 25 maggio. Poi, l'11 giugno, il primo ministro francese Paul Reynaud comunicò a Churchill che il vice primo ministro Pétain era favorevole all'armistizio e il 12 il comandante in capo dell'esercito annunciò al gabinetto che bisognava chiedere la cessazione delle ostilità. Fuggito il governo a Bordeaux, Pierre Laval, ex primo ministro, indusse un gruppo di deputati e senatori a fare nuove pressioni per la richiesta d'armistizio. Il comandante in capo della Marina, ammiraglio Darlan, e diversi ministri lo appoggiarono. Infine, il 16 giugno, dopo aver visto spazzata via la proposta di una unione franco-inglese e di fronte alla minaccia di dimissioni di Pétain, Reynaud si dimise. Pétain formò immediatamente un governo e chiese all'ambasciatore di Spagna a Parigi di trasmettere al più presto alla Germania la richiesta di una cessazione immediata delle ostilità. Com'è naturale, questi avvenimenti hanno dato origine a una gran varietà di giudizi e di polemiche. Qualcuno ha detto che Pétain e compagni erano già da tempo in contatto con i tedeschi, che non erano mai stati veramente decisi a vincere la guerra e che preferivano la resa all'eventualità dell'avvento di un governo di sinistra. È importante sottolineare che non si sono mai avute prove a sostanziare queste accuse. Ci sono però certe circostanze a incoraggiarle. Non c'è da dubitare che Pétain fosse stato sempre pessimista circa l'esito della lotta. E neppure c'è da dubitare che in quel giugno 1940 ci fossero molti intrighi. Non solo, le considerazioni militari ebbero peso. Si temeva una insurrezione dei comunisti. C'era la convinzione che la sconfitta militare fosse stata provocata da una forma inetta di democrazia parlamentare che era tempo di abolire. E c'era Weygand a insistere che doveva essere la Repubblica e non l'esercito ad arrendersi. Così dunque il comandante in capo dell'esercito. Ma quali che fossero i motivi di Pétain, nessuno ha mai espresso l'opinione che per la stragrande maggioranza dei francesi l'armistizio potesse essere altro che una necessità pratica. Nel gabinetto Reynaud c'era una maggioranza favorevole alla continuazione della guerra, ma andava riducendosi sempre di più ed era ansiosa di trovare una soluzione di compromesso. Reynaud non era in condizioni di trascurare il peso dei nomi di Pétain e di Weygand e puntò tutto sul successo della resistenza britannica. Credere che gli inglesi potessero resistere all'attacco tedesco sembrava il massimo della follia. E poiché era diffusa la convinzione che la Gran Bretagna non avesse mai preso sul serio la guerra e avesse lasciato nei guai la Francia con lo sgombero di Dunkirk, prestare orecchio alle esortazioni inglesi a favore della continuazione della guerra sembrava antipatriottico oltre che pazzesco. L'armistizio fu firmato il 22 giugno 1940. Prevedeva l'occupazione della parte settentrionale della Francia, Parigi compresa, e di tutta la costa dell'Atlantico, un governo francese responsabile dell'amministrazione del paese avrebbe collaborato con le forze tedesche nella zona occupata e pagato le spese d'occupazione. Le forze francesi sarebbero state smobilitate, mentre la flotta sarebbe rimasta nel porto di Tolone. Delle colonie non si parlò. La grande novità in queste condizioni era il fatto che continuasse a esistere un governo francese e che la Francia fosse in grado di svolgere una sua funzione nella nuova Europa. E si decise che per contrassegnare questo nuovo periodo della storia francese ci sarebbe stata una fondamentale revisione costituzionale che avrebbe sostituito il regime parlamentare con un governo autoritario guidato dal maresciallo Pétain. Per molti si trattava di una necessità ideologica. A parte l'amarezza della disfatta, volevano che la Francia trovasse stabilità in una organizzazione gerarchica che valorizzasse le migliori tradizioni francesi. La Francia doveva allineare le proprie istituzioni a quelle del nuovo ordine e avere una guida forte. Per altri, liberarsi della Camera dei Deputati, eletta nel 1936, la Camera che aveva prodotto i governi del Fronte Popolare, era una necessità pratica. Laval, entrato a far parte del governo Pétain il 23 giugno, era particolarmente ansioso di costruire un sistema che gli consentisse di dirigere la politica estera francese senza interferenze altrui. Nonostante una considerevole opposizione a queste proposte, il 10 luglio 1940 le due Camere in seduta unica votarono i pieni poteri legislativi e costituenti al maresciallo Pétain. Il voto fu un omaggio alla ben nota abilità tattica di Laval e testimoniò delle varie pressioni e minacce alle quali si trovarono soggetti molti parlamentari, ma soprattutto fu una manifestazione di fiducia nei confronti del maresciallo che lo aveva chiesto. È pericoloso fare generalizzazioni sul governo che si insediò a Vichy, una cittadina della Francia non occupata che con i suoi numerosissimi alberghi aveva la possibilità di accogliere gli uffici governativi. Non lo si può considerare come un blocco singolo, monolitico. Aveva tutta la varietà e la complessità che si ritrovavano di norma nella vita politica francese. Anzi, la diversità fu accentuata dalla natura drammatica degli avvenimenti che misero in un sol fascio uomini, politici tradizionali e intellettuali, tecnici, avventurieri, estremisti, generali e ammiragli. Ma è vero che essi avevano in comune un certo numero di sentimenti. Chi più chi meno erano tutti animati da amor patrio. Credevano di poter tutelare gli interessi della Francia e alcuni speravano addirittura di essere più furbi dei tedeschi e di manovrarli abilmente. Erano anche in varia misura anticomunisti, in qualche caso del tipo isterico. Diffusa era anche l'ostilità nei confronti della Gran Bretagna, ostilità che si fece più violenta il 3 luglio quando gli inglesi affondarono alcune unità della marina francese a Marcel-Kébir, nella convinzione che le navi stessero per essere cedute ai tedeschi.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Avete sentito un incipit diverso dal capitolo primo. Il capitolo primo lo abbiamo dedicato quasi esclusivamente al ciclo Spie Spy Stories, le 10 donne spie che hanno fatto la storia. Quarta puntata, abbiamo parlato di Virginia Hall, la signora che zoppica e che agì, fu operativa nella Francia occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e si trovò ad agire in maniera particolare in quello che è passato alla storia come il regime di Vichy. E in questo capitolo secondo l'incipit lo abbiamo proprio dedicato al regime di Vichy guidato dall'anziano maresciallo Pétain. Ma andiamo a ricordare rapidamente cosa si intende, ma soltanto per chi si fosse messo solo ora in collegamento dalla radio dell'Università Niccolò Cusano, perché nell'incipit lo abbiamo ricordato bene: con governo di Vichy, regime di Vichy, Repubblica di Vichy, ufficialmente Stato francese, si indica appunto quello Stato che governò la parte meridionale della Francia dopo l'invasione tedesca nella seconda guerra mondiale, con l'eccezione della zona di Mentone o Menton, occupata dall'Italia e della costa atlantica governata dalle autorità tedesche. Nel corso della seconda guerra mondiale mantenne la sua neutralità militare ma non politica, vista la dipendenza dai nazisti. Il nome di Stato francese era contrapposto a quello di Repubblica francese, ovvero la Terza Repubblica, che poi si estinse con l'armistizio del 1940. Ufficialmente indipendente, in realtà era uno Stato satellite del Terzo Reich, per portare un esempio, insomma, più vicino all'Italia, un po' come la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, ovviamente con le dovute differenze del caso, ma questo era uno Stato fantoccio. Il nome ufficiale di questo Stato, ormai decaduto dall'uso comune nel dopoguerra, si è diffusa la definizione proprio di regime di Vichy, o la Francia di Vichy. Seguì, come detto, la Terza Repubblica e precedette il governo provvisorio della Repubblica Francese. Vi ricordo, se volete scriverci, il numero per ricevere i vostri messaggi, per porre domande o dire la vostra, è il 334-9229-505. Potete scriverci via SMS o attraverso WhatsApp, 334-9229-505, per le dirette 06-6152-2390. Ripartiamo da quelli che sono i contributi audio storici. Abbiamo detto contributi audio, alcuni veramente esclusivi, perché vi stiamo facendo ascoltare la voce originale del maresciallo Pétain, il leader del governo di Vichy. Peraltro il maresciallo Pétain, che si è distinto in maniera particolare a livello bellico come comandante durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Grande Guerra, poi decise per questa alleanza con i nazisti, con la Francia occupata, divisa in due, al nord, diciamo, fino al centro della Francia, occupata, controllata, compreso Parigi, dai tedeschi, e invece la Francia di fatto centro-sud, quella guidata dal regime di Vichy, comunque collaborazionista, quindi, come detto, controllata sempre da Berlino, dal Terzo Reich, da Adolf Hitler. E dobbiamo sentire, ripartire da qui, un discorso dell'ambasciatore di Francia, Georges Scapini, e intanto vi anticipo quello che è, diciamo, la traduzione del francese originale, che vi facciamo ascoltare proprio in lingua originale, perché, come detto, un contributo audio storico tratto dagli archivi della RAI. Quasi 2 milioni di uomini, il fior fiore della gioventù francese, questo dice Georges Scapini in questo audio, sono prigionieri. La Francia potrà risollevarsi solo con il loro aiuto, ma la Germania potrà restituire questi prigionieri solo se un interesse comune franco-tedesco verrà chiaramente definito. I principi generali sono stati fissati a Montoire. È nell'interesse dei nostri due paesi collaborare insieme per la ricostruzione e la piena fiducia dei francesi nel maresciallo Pétain. Tutto questo lo permetterà. E allora eccolo l'audio originale dell'allora ambasciatore di Francia, Georges Scapini.
Monsieur Scapini, ambasciatore.
Vi parla l'ambasciatore di Francia, Scapini.
Près de 2 millions d'hommes constituent une élite et le meilleur de la jeunesse française. Sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction, et par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain, elle doit trouver sa traduction.
Traduciamo ancora questa versione naturalmente originale ed esclusiva tratta dagli archivi di Rai Storia, le parole dell'ambasciatore di Francia, Georges Scapini. Quasi 2 milioni di uomini, il fior fiore della gioventù francese, sono prigionieri. La Francia potrà risollevarsi solo con il loro aiuto, ma la Germania potrà restituire questi prigionieri solo se un interesse comune franco-tedesco verrà chiaramente definito. I principi generali sono stati fissati a Montoire. È nell'interesse dei nostri due paesi collaborare insieme per la ricostruzione. La piena fiducia dei francesi nel maresciallo Pétain lo permetterà. Abbiamo da farvi ascoltare però un altro contributo audio storico, questo che riguarda un brano di un cinegiornale transalpino di propaganda realizzato proprio dal governo collaborazionista di Vichy su un viaggio di Pétain in molte città transalpine, tra cui Tolosa, Lione e Marsiglia.
Con un unanime slancio, la Francia segue il maresciallo Pétain, simbolo e capo di questo paese. È con questo pensiero che la gioventù francese ha scelto nel cuore della foresta di Troncé la quercia più bella, più forte e più alta, alla quale ha dato il nome di Pétain. Tolosa è la prima tappa di un viaggio destinato ad unire sempre di più il capo dello Stato al paese che dirige. Durante questa giornata, recandosi dalla prefettura al palazzo di Assesa, culla dei giochi floreali e sede degli amministratori comunali, di cui ha accettato di diventare il protettore, il capo dello Stato si è intrattenuto con tutte le forze vitali della provincia. Prima di lasciare Tolosa, il maresciallo ha voluto visitare la scuola di agricoltura, dove vengono formati i nuovi contadini del futuro che, grazie alla scienza, potranno guardare alla propria condizione con orgoglio. Si tratta della Francia, della sua terra, dei suoi figli, disse un giorno Pétain. Dopo Tolosa, dopo Montauban, è Lione ad avere l'esimio onore di accogliere il maresciallo Pétain. Lione, che si vanta di essere la città più laboriosa del paese, offre al capo dello Stato la sua totale adesione. Con le sue grida, con il suo fervore, il paese, dando così tutta la sua fiducia, risponde a colui che disse: faccio dono della mia persona alla Francia per alleviare le sue pene.
Abbiamo sentito, avete sentito ancora un brano di un cinegiornale francese di propaganda realizzato dal governo collaborazionista di Vichy, quella che all'epoca era definita la Francia libera, ma in realtà anche se la Francia del centro nord era occupata dai tedeschi, era controllata anche la zona cosiddetta libera grazie appunto a questo governo collaborazionista di Vichy. E il cinegiornale faceva riferimento a un viaggio di Pétain in molte città francesi, tra cui Tolosa, Lione e Marsiglia, ovviamente città del sud della Francia. E tra poco vi faremo ascoltare un altro cinegiornale di propaganda del regime di Vichy, legato questo a un fatto storico. Tra poco però qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Parigi, 15 dicembre 1940. Dopo il ritorno delle ceneri di Napoleone I, il cancelliere Hitler consegna alla Francia il corpo del duca di Reichstag.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. La storia oscura.
Paragoniamo un ebreo a un ratto. Simile ai roditori per vigliaccheria e perfida crudeltà, l'ebreo porta in sé un irresistibile bisogno di distruzione.
Questo invece è un cinegiornale francese dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, della Francia occupata dai nazisti e del regime di Vichy nella cosiddetta Francia libera, nella Francia del Sud, un cinegiornale di propaganda antisemita, anti-ebraica, perché tra poco parleremo anche di questo a proposito di quello che è stato il regime di Vichy. Ricordo in breve: lo Stato francese venne creato dopo la disfatta politica militare della Terza Repubblica, basata sulla dottrina dell'inviolabilità dei confini nazionali e della linea difensiva Maginot, e sulla politica di accomodamento nei confronti delle nazioni fasciste. Nella situazione di emergenza creatasi con l'invasione tedesca, il 16 giugno 1940 il presidente della Repubblica, Albert Lebrun, nominò il maresciallo di Francia, Philippe Pétain, presidente del Consiglio. Il successivo 22 giugno Pétain stesso firmò l'armistizio con i tedeschi. Il trattato divise la Francia in due parti, quella settentrionale, denominata zona occupata dall'esercito tedesco, e quella meridionale, denominata zona libera, amministrata però dal neogoverno con sede a Vichy, governo collaborazionista con Berlino, con Hitler. Questa località termale, l'abbiamo sottolineato, fu scelta per il gran numero di alberghi che erano necessari per alloggiare i funzionari e perché anche dotata della più moderna centrale telefonica nel paese. E allora torniamo anche a quelli che sono i racconti storici, i contributi audio storici, perché Dobbiamo ascoltarne un altro a proposito dei cinegiornali di propaganda del regime di Vichy, che riguarda, avete sentito prima un'anticipazione, la città di Aix-en-Provence nel sud della Francia, ed è relativo all'addestramento militare dell'esercito francese, che però era stato ridotto al minimo dopo l'armistizio, e a una parata che si svolse sulla nave Strasbourg nella rada di Lione.
Aix-en-Provence, Aix, la città delle fontane, la città della pace provenzale, si sveglia adesso a suon di tromba. Le scuole militari di Saint-Cyr e Saint-Mexan sono giunte qui. Ogni giorno, alle prime ore dell'alba, si vedono le esercitazioni degli allievi. E dalla piscina all'anfiteatro, le ore scandiscono come in passato la giornata di questi allievi ufficiali, che possono essere contemporaneamente alunni e soldati.
L'armistizio autorizza il mantenimento di un esercito d'armistizio limitato a 100.000 uomini.
Commovente parata a bordo della Strasbourg, nella rada di Tolone. L'ammiraglio Darlan è venuto oggi a decorare coloro che, grazie al loro coraggio, hanno saputo mantenere le grandi tradizioni della nostra marina a Mers-el-Kébir. Rendiamo omaggio ai 1300 morti di quella drammatica giornata, che non esitarono a sacrificare la propria vita per salvare l'onore della bandiera francese.
E devo precisare, ho detto erroneamente Lione, in realtà nella rada di Tolone ci fu questa parata dopo l'armistizio firmato con la Germania nazista di Hitler, dallo stesso maresciallo Pétain a Retton, e peraltro ci fu questa parata sulla nave Strasbourg nella rada di Tolone. Ricordo, era questo un cinegiornale, un brano di un cinegiornale di propaganda proprio del governo collaborazionista di Vichy, relativo alla città di Aix, Aix-en-Provence nel sud della Francia, relativo all'addestramento militare di un esercito francese che comunque dopo l'armistizio, la Francia era occupata dai tedeschi, quell'esercito fu di fatto ridotto al minimo, però ci fu anche questa parata di cui abbiamo parlato sulla nave Strasbourg. Ma abbiamo un altro documento storico d'eccezione, esclusivo, da farvi ascoltare, l'audio originale, naturalmente un brano dell'audio originale del discorso fatto via radio alla nazione dallo stesso maresciallo Pétain per annunciare la sostituzione del vicepresidente del Consiglio Laval con Flandin. E questo avvenne il 13 dicembre 1940. Vi anticipo cosa dice in questo brano Pétain: ho preso una decisione che ritengo conforme all'interesse del paese. Il signor Pierre Laval lascerà il governo, verrà sostituito dal signor Pierre Étienne Flandin. Io rimarrò al potere. La rivoluzione continua. Pétain a Radio Cusano Campus.
Je viens de prendre une décision que je juge conforme à l'intérêt du pays. Monsieur Pierre Laval ne fait plus partie du gouvernement. Monsieur Pierre Étienne Flandin reçoit le portefeuille des affaires étrangères. Je demeure à la barre. La révolution nationale se poursuit.
Ricordo ancora, era la voce del maresciallo Pétain a Radio Cusano Campus. Avete sentito la sua voce originale relativa a un brano dell'audio originale del discorso fatto via radio alla nazione dallo stesso leader del governo collaborazionista di Vichy per annunciare la sostituzione del vicepresidente del Consiglio Laval con Flandin. È il 13 dicembre 1940 quando Pétain fa questo discorso e dice, lo ricordo ancora, ho preso una decisione che ritengo conforme all'interesse del paese. Il signor Pierre Laval lascerà il governo, verrà sostituito dal signor Pierre Étienne Flandin. Io rimarrò al potere, la rivoluzione continua. Tra poco abbiamo un altro contributo audio storico da farvi ascoltare, un altro cinegiornale di propaganda del governo collaborazionista di Vichy legato a un fatto storico. Intanto però voglio anche ricordarvi che Radio Cusano Campus è sui social network. Avevamo fatto già prima con l'ambasciatore Domenico Vecchioni un riferimento a questo, perché oggi per parlare proprio di quella che è stata Virginia Hall, una delle 10 spie che hanno fatto la storia, abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook, dicevamo prima, la foto in cui il capo del servizio di spionaggio americano consegna proprio, appunta sul petto questo prestigioso riconoscimento. Il riferimento è a William Joseph Donovan, il capo dell'OSS, che praticamente è, diciamo così, quelli che erano i servizi segreti americani durante la Seconda Guerra Mondiale, e come organismo antesignano di quella che poi è diventata la CIA. C'è questa foto storica con Virginia Hall, che viene premiata come una delle migliori spie della storia della Seconda Guerra Mondiale, e poi ovviamente, visto che lei ha agito molto sotto il regime di Vichy, in quella Francia occupata e divisa in due, al nord l'occupazione tedesca, al sud il governo collaborazionista di Vichy, abbiamo proprio pubblicato una foto in cui si vede, da una parte si vedono le partigiane francesi, le protagoniste della resistenza francese, armate anche con tanto di fucili e mitra, e poi c'è una foto famosa dell'incontro tra Pétain e Hitler, oltre ovviamente alla foto del libro, la copertina del libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia, edizioni del Capricorno, scritto dall'ambasciatore Domenico Vecchioni. Era un modo appunto per ricordarvi che Radio Cusano Campus è anche sui social network, ci trovate al nome Radio Cusano Campus non solo su Facebook ma anche su Twitter e su Instagram. Ecco allora quello che abbiamo anticipato, un altro brano di un cinegiornale di propaganda del governo collaborazionista di Vichy legato a un fatto storico.
Parigi, 15 dicembre 1940. Dopo il ritorno delle ceneri di Napoleone I, il cancelliere Hitler consegna alla Francia il corpo del duca di Reichstadt. Mezzanotte. Alla Gare de l'Est, il sarcofago di bronzo lascia il vagone che lo aveva portato da Vienna per essere trasportato sulla prolunga di artiglieria che lo condurrà all'Les Invalides. Momenti storici. Come un secolo fa il corpo del grande imperatore giungeva a Parigi da Sant'Elena, ecco che ora i soldati tedeschi ripongono davanti ai cancelli di Les Invalides la pesante bara del duca di Reichstadt. Oggi non vi è un solo francese che non senta con profonda emozione l'omaggio reso spontaneamente dalla Germania al nostro paese.
E questo era invece il cinegiornale di propaganda del governo collaborazionista di Vichy legato al fatto storico che veniva all'interno ricordato. Ora invece un aspetto molto drammatico di quel periodo storico, i momenti più significativi della propaganda antisemita organizzata dal governo collaborazionista di Vichy. Questo anche a conferma quando si parla di Francia libera e Francia occupata. In realtà tutta la Francia era in mano alla Germania nazista di Hitler e quindi di fatto metteva in pratica le leggi di Norimberga, quelle leggi razziali volute dal Reich, da Hitler, perché dal 1940, cioè dall'anno in cui Pétain assunse pieni poteri, il regime filonazista si impegnò nella diffusione di uno stereotipo che voleva l'ebreo godereccio e cinico. A Parigi fu inaugurato l'Istituto per lo studio delle questioni ebraiche. I cinegiornali di propaganda paragonarono gli ebrei ai topi, con immagini di famiglie ebree che vivevano nella sporcizia e nella miseria. Nel 1941 Pétain emanò il secondo statuto degli ebrei, con il quale questi ultimi venivano privati dei diritti più elementari. Il regime di Vichy favorirà la deportazione di 76.000 ebrei verso i campi di concentramento. Nel discorso inaugurale dell'Istituto per lo studio delle questioni ebraiche fu detto: l'istituto non dipenderà da nessun partito politico, sarà un ufficio centrale di coordinamento e informazione che tratterà la questione ebraica sul piano scientifico e che studierà il problema a livello europeo.
Paragoniamo un ebreo a un ratto. Simile ai roditori per vigliaccheria e perfida crudeltà, l'ebreo porta in sé un irresistibile bisogno di distruzione. La potenza di azione di un ebreo si manifesta attraverso la superiorità numerica dei suoi discepoli. così come il pullulare dei ratti nuoce gravemente alla salubrietà degli uomini. E dato che parliamo di salubrietà, entriamo per contrasto nell'oscuro e ripugnante tugurio che funge da abitazione a questa famiglia ebrea. I parassiti brulicano ovunque.
Nel frattempo, il 2 giugno 1941, Vichy emana il secondo statuto degli ebrei.
E questo era appunto il riferimento al discorso inaugurale dell'Istituto per lo studio delle questioni ebraiche. L'istituto, viene detto, non dipenderà da nessun partito politico, sarà un ufficio centrale di coordinamento e informazione che tratterà la questione ebraica sul piano scientifico e che studierà il problema a livello europeo. E tra poco continueremo a parlare di quella che fu la cosiddetta Francia libera, la Francia controllata comunque dalla Germania nazista tramite il regime collaborazionista, detto anche Repubblica di Vichy o governo di Vichy del maresciallo Pétain. Avremo un altro storico discorso dello stesso Pétain da farvi ascoltare, rivolto alla Francia nel giugno del 1941. Anche su questo vi anticipo quello che è l'inizio del discorso. Poi l'oversound completo lo realizzeremo tra poco. Inizia con: il 17 giugno 1940, ovvero un anno fa, feci il mio primo appello alla Francia. Oggi la mia voce è più ferma, perché la Francia si riprende, ma molti francesi non lo vogliono riconoscere. Pensano veramente di stare peggio di un anno fa? Avete la memoria corta, questo disse il maresciallo Pétain in un discorso alla nazione nel giugno del 1941, però ve lo faremo ascoltare in versione integrale tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Il maresciallo Pétain parla alla Francia.
Il 17 giugno 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adresserai mon premier appel à la France.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM, la storia oscura.
Odio le menzogne che ci hanno causato tanto dolore, ha detto il nostro maresciallo. Coloro che hanno corrotto il nostro popolo, coloro che diffondono ancora oggi la menzogna, sono sempre gli stessi, gli ebrei. Essi verranno espulsi dalla comunità nazionale nonostante le loro astuzie.
E questo era un altro brano di un cinegiornale francese all'epoca dell'occupazione nazista della Francia, Francia divisa tra Francia occupata al nord, centro-nord e centro-sud, invece teoricamente Francia libera ma controllata dal regime collaborazionista del maresciallo Pétain di Vichy. Un cinegiornale, come avete sentito, contro i francesi di religione ebraica. Tra poco ve lo faremo ascoltare in versione integrale. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte della Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, con Matteo Di Lelio in cabina di regia. Gli ultimi contributi audio storici da farvi ascoltare. Intanto dalla Treccani andiamo a leggere quella che è la definizione del regime di Vichy sulla Treccani, grazie naturalmente alla biblioteca dell'Università Niccolò Cusano, la fornitissima biblioteca del nostro Ateneo, uno dei tanti servizi che l'Università Niccolò Cusano peraltro offre ai suoi studenti. E sulla Treccani: Vichy, regime di governo collaborazionista nato nel giugno 1940 in seguito alla sconfitta francese a opera dei nazisti, ebbe sede presso l'omonima città della Francia centrale nella parte del paese formalmente non occupata dai tedeschi e fu presieduto dal maresciallo Pétain. Cessò di esistere all'arrivo degli anglo-americani nel 1944, dopo quello che fu lo sbarco in Normandia. Ricordo che ne parliamo perché abbiamo parlato delle gesta straordinarie di una delle spie più brave della storia, a proposito delle 10 donne spia che hanno fatto la storia, Virginia Hall, la signora che zoppica, peraltro una spia straordinaria, nonostante appunto questa menomazione forte, visto che durante una battuta di caccia rimase colpita da un suo compagno di caccia che aprì il fuoco e la colpì alla gamba. Poi, appunto, per evitare che la cancrena arrivasse ad organi vitali, i medici dell'epoca furono costretti ad amputarle la gamba, e lei riuscì a fare la spia con questa protesi di legno che praticamente andava da sotto il ginocchio in giù. Pensate appunto quante difficoltà ha dovuto affrontare, e soprattutto anche quando era costretta a fuggire perché ricercata dalla Gestapo, come era impossibilitata, comunque come faticasse con questa menomazione. E nonostante tutto è stata determinante per molte operazioni, a partire proprio dallo sbarco in Normandia. Fu determinante il suo ruolo di spia alla radio per trasmettere informazioni utilissime agli alleati. Però ora ci riconcentriamo sul regime di Vichy. Lei, Virginia Hall, abbiamo ricordato, operò nella Francia cosiddetta libera e era ricercata anche dal boia di Lione, Klaus Barbie, che poi fu arrestato e condannato all'ergastolo nel 1987, uno dei tanti nazisti che riuscirono a sfuggire al processo di Norimberga prima e anche a quelle che poi furono le cacce ai nazisti messe in atto da Israele. Poi però fu arrestato nell'87 e morì in cella nel 1991, Klaus Barbie. Ripartiamo da quello che avevamo anticipato, uno storico discorso di Pétain alla Francia nel giugno del 1941. Vi leggo solo l'incipit, poi la versione integrale, vi facciamo ascoltare la voce originale di Pétain in versione integrale e la traduciamo. Ma l'incipit del discorso è questo: il 17 giugno 1940, ovvero un anno fa, feci il mio primo appello alla Francia. Oggi la mia voce è più ferma perché la Francia si riprende, ma molti francesi non lo vogliono riconoscere. Pensano veramente di stare peggio di un anno fa. Avete la memoria corta. Così parlava il maresciallo Pétain.
Il maresciallo Pétain parla alla Francia.
Il 17 giugno 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit nous a plongé l'affreuse aventure.
A Radio Cusano Campus, documento storico veramente eccezionale, perché la voce originale di Philippe Pétain, il maresciallo Pétain, nato il 24 aprile 1856 e morto il 23 luglio 1951, dopo che appunto era stato il leader di quel governo collaborazionista con la Germania nazista di Adolf Hitler. In breve, naturalmente, andiamo a tradurre quello che ha detto Pétain, dopo avervi fatto ascoltare la sua voce originale. Il 17 giugno 1940, ovvero un anno fa, feci il mio primo appello alla Francia. Oggi la mia voce è più ferma perché la Francia si riprende, ma molti francesi non lo vogliono riconoscere. Pensano veramente di stare peggio di un anno fa? Avete la memoria corta? Credetemi, non è il momento di cedere all'amarezza o alla disperazione. Non siete stati né venduti né traditi. Coloro che parlano così mentono e vi gettano tra le braccia del comunismo. Soffrite e soffrirete ancora a lungo, poiché non abbiamo finito di pagare per le nostre colpe. Ho bisogno della vostra fiducia, della vostra saggezza, della vostra pazienza. Acquisterete queste doti solo piegandovi alla mia disciplina, la quale solo coloro che dimenticano la nostra storia o i nostri nemici tentano di sottrarsi. Ricordate che siete uomini, gli uomini di un'antica e gloriosa nazione. Ritornate in voi, scacciate le paure, abbiate fiducia in me. Insieme usciremo dalle tenebre di questa tremenda avventura. Così parlò appunto il maresciallo Pétain esattamente nel giugno del 1941, quindi un anno dopo quella che era stata poi di fatto l'occupazione della Francia da parte della Germania nazista di Hitler, quella che era stata la firma dell'armistizio e soprattutto quella che era stata la divisione della Francia in due parti, la parte centro-nord occupata dai tedeschi, la parte centro-sud affidata proprio al maresciallo Pétain. Ma ora ascoltiamo un altro cinegiornale dell'epoca di propaganda antisemita.
Su 100 francesi di antico ceppo francese, almeno 90 sono degli autentici bianchi, puri da ogni altro miscuglio razziale. Non si può certo dire lo stesso per gli ebrei. Questi ultimi sono il frutto di incroci avvenuti già millenni or sono tra ariani, mongoli e negri.
Anticipando le esigenze tedesche, il governo di Vichy, in base alla propria autorità e con la firma di Pétain, promulga uno statuto degli ebrei. Agli ebrei francesi vengono proibiti il pubblico impiego, l'esercito, gli organi di comunicazione, il grande commercio, la banca e praticamente la libera professione. La legge del 22 luglio 1941 organizza nella zona sud l'arianizzazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali ebree.
Danno il capogiro e dimostrano come la Francia, vittima della sua generosità e della sua tradizionale ospitalità, fosse caduta tra le grinfie dei giudei, soprattutto dopo il 1936. Tutti i posti di comando del paese si trovano nelle mani degli ebrei. Dopo aver fatto precipitare nella guerra un popolo profondamente legato alla pace, essi hanno condotto la Francia verso la più rovinosa sconfitta della sua storia. Questa fu l'opera di distruzione degli ebrei in Francia.
Parigi, le attualità mondiali sono riuscite a rubare alcune clamorose immagini del processo all'ebreo Bernard Nathan. La nostra indiscreta presenza infastidisce l'imputato, che preferirebbe ovviamente maggiore discrezione. Oggi si sono conclusi gli atti preliminari all'istruzione e il tribunale penetra nel dedalo delle innumerevoli truffe di Bernard Nathan per poter così, tra circa due settimane, emettere il giudizio atteso con impazienza.
Intanto altri ebrei imperversano, muniti di documenti e certificati di battesimo falsificati. Essi colpiscono a Marsiglia e le Benne sulla Costa Azzurra, nuova terra promessa. Facendo un vero e proprio smacco alla miseria popolare, questi ebrei ostentano le loro ricchezze rubate. Impudenti, goderecci, cinici, essi invadono le sale da gioco e mettono in posto ogni giorno centinaia di migliaia di franchi. La miseria del popolo non li disturba affatto. Al contrario, essi speculano su di essa, sono i caporioni del mercato nero, mettono in circolazione le peggiori menzogne, complottano, ma tutto ciò finirà.
Questo dunque è un brano di un cinegiornale di propaganda antisemita durante la Seconda Guerra Mondiale in Francia. Ricordo che poi, a proposito del regime di Vichy, il 17 agosto 1944, in seguito all'invasione alleata della Francia, Laval, presidente del Consiglio, diede le dimissioni. Il successivo 20 agosto Pétain stesso, dimissionario, fu costretto dai tedeschi a lasciare la Francia per trasferirsi in Germania a Sigmaringen con Ferdinand de Brinon, che divenne presidente del governo in esilio, denominato Commissione Governativa. Poi il 26 agosto del 1944 l'esercito francese del generale de Gaulle entrò trionfalmente a Parigi, già liberata dai partigiani. Il 23 ottobre gli USA e molte altre nazioni che sino a quel momento avevano riconosciuto lo stato di Pétain come legittimo rappresentante della Francia riconobbero ufficialmente il governo di De Gaulle. E così finiva di fatto quello che era stato definito stato francese, anche se formalmente continuò a Sigmaringen insieme a Pétain, che era lì, fino al 23 aprile del 45, quando poi le truppe francesi di De Gaulle entrarono nella cittadina. E poco prima della fine della guerra, il 24 aprile del 45, il maresciallo Pétain si costituì alla guardia della frontiera svizzera. 25 luglio del 45, processato davanti alla corte marziale. Chiudiamo però con un altro brano di cinegiornale contro i francesi di religione ebraica.
Odio le menzogne che ci hanno causato tanto dolore, ha detto il nostro maresciallo. Coloro che hanno corrotto il nostro popolo, coloro che diffondono ancora oggi la menzogna, sono sempre gli stessi, gli ebrei. Essi verranno espulsi dalla comunità nazionale nonostante le loro astuzie. Questa razza straniera si è impossessata, a scapito della gioventù francese, di tutti i posti importanti da cui dipendeva l'attività del paese. Questi posti sono di nuovo liberi e torneranno alla gioventù francese. Lo scopo dell'esistenza non sarà più quello di approfittare della vita ubbidendo al principio del minimo sforzo. Conscia della sua responsabilità nei confronti della comunità nazionale, la nostra gioventù creerà le condizioni per una vita nuova. Costruirà una nuova civiltà dagli ampi orizzonti, sbarazzata da ogni elemento distruttivo e asociale. Smettiamola di rimpiangere il passato. Diamo la nostra fiducia al maresciallo che ci ha indicato la strada e che ha compiuto i primi gesti liberatori promulgando lo Statuto degli Ebrei. Siamo all'alba di una nuova era dalle possibilità illimitate.
E ricordiamo come finì Pétain. Abbiamo detto il 24 aprile del 1945 si costituì alla frontiera svizzera, il 25 luglio dello stesso anno fu processato davanti alla corte marziale sotto l'accusa di altro tradimento nei confronti della Repubblica Francese, condannato a morte, ma Charles de Gaulle, tuttavia, a causa dell'avanzata età e delle precarie condizioni di salute del generale, dispose che la condanna a morte fosse commutata in una condanna al carcere a vita, e così il maresciallo fu internato in un paesino della Loira, esattamente nella regione della Vandea, dove morì sei anni dopo, il 23 luglio 1951. Peraltro in questo paesino c'era proprio questo carcere duro in cui fu internato, tra gli altri, anche Pétain. Siamo al termine di questa puntata della Storia Oscura. Grazie a Matteo Di Lelio che ha curato la regia, grazie a Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post-produzione, grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.